E così, carissimi amici ascoltatori, è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto anche oggi. Ultimo appuntamento di questa settimana che mi auguro abbiamo potuto passare davvero insieme. Nello studio dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, abbiamo iniziato proprio ieri a considerare la parte che va dal capitolo 4 alla fine del libro. Abbiamo visto la storia della Chiesa attraverso le sette chiese dei capitoli 2 e 3, ma arrivando al capitolo 4 sorge spontaneamente la domanda: che cosa è accaduto alla Chiesa? Vi ricordo che dal capitolo 4, attraverso tutto il resto del libro dell'Apocalisse, la Chiesa non viene più menzionata, eccetto quando si arriva all'invito finale, che è un invito un po' generalizzato e non ha niente a che fare con la cronologia del libro. Da qui non troverete più menzionata la parola Chiesa. Fino a questo punto la parola Chiesa è stata invece ripetuta tantissime volte, esattamente 19. Ma ora la Chiesa esce di scena, non se ne parlerà più. La Chiesa è uscita di scena perché effettivamente se n'è andata. È stata rapita in aria per incontrare il suo Signore. Come troviamo scritto nella lettera scritta dall'Apostolo Paolo ai credenti di Tessalonica, ed ecco cosa le è successo. Il rapimento ha avuto luogo durante il periodo della Chiesa di Filadelfia. E la cosiddetta Chiesa che rimane sulla terra non è altro che ormai una organizzazione. Essa passerà attraverso il periodo della grande tribolazione e alla fine sentiremo chiamare questa Chiesa la grande meretrice. Che appellativo brutto, terribile. Fino ad ora l'immagine più terribile che si trova nella Bibbia è quella del capitolo 17 dell'Apocalisse. Troveremo ancora la Chiesa da qui in poi? Sì, ma non sarà più una Chiesa, sarà una sposa adorna, pronta per il suo sposo. Parecchi fatti importanti mettono in evidenza che ci troviamo ad avanzare in una suddivisione nuova che ha inizio proprio col capitolo 4, dove il clima e le condizioni cambiano radicalmente nel seguente modo. La Chiesa non viene più considerata nella sua condizione sulla terra, così come prima del capitolo 4. Infatti l'argomento dei capitoli 2 e 3 è completamente dedicato alla Chiesa presente nel mondo, mentre dal capitolo 4 sino alla fine del libro, l'ultimo isolato riferimento è una testimonianza conclusiva, dopo che il breve periodo della Chiesa è finito. Si tratta del riferimento in Apocalisse al capitolo 22, versetto 16, dove è scritto: «Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle Chiese». E Cristo stesso dice nel Vangelo di Giovanni al capitolo 17, versetto 16, «Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo». E dice ancora ai suoi in Giovanni 14, versetto 3, «Tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi». Nel capitolo 4 lo scenario passa definitivamente al paradiso, al cielo. Sebbene la Chiesa ne sia ancora il soggetto, ora la seguiamo nella sua nuova casa, il paradiso. Come è stata portata in cielo la Chiesa? Questa è una bella domanda e come abbiamo precedentemente detto, Paolo ce ne dà la risposta. Vi ricordo alcune parole del brano in Prima Tessalonicesi 4, versetto 17. «Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore». Egli definisce meglio la situazione in Prima Corinzi 15, nei versetti che vanno dal 51 al 52, dove è scritto: «Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità». In questo modo è la sola fede che pone il peccatore sulla rampa di lancio nel missile della Chiesa, da dove andrà a incontrare il Signore nell'aria. I santi entreranno attraverso la porta aperta verso il cielo e la Chiesa sarà con Cristo e Cristo è nel cielo che dirige gli eventi del periodo della grande tribolazione che vedremo quando giungeremo al capitolo 6. La Chiesa non è un nome, ma una definizione di quelli che hanno creduto in quest'epoca. Questo è un qualcosa che abbiamo bisogno di fissare bene nella nostra mente, perché attualmente c'è molta confusione sull'argomento. La parola chiesa in greco è ecclesia, kale significa chiamare e ek significa fuori dal, quindi ecclesia significa un gruppo di gente, di persone chiamato fuori dal mondo. Quando la Chiesa arriva alla sua destinazione, nel cielo, abbandona il nome col quale era conosciuta sulla terra e vengono usati altri termini per descriverla. Vedremo nel capitolo 4 24 definizioni che rappresentano la Chiesa in cielo. Vedremo anche la Chiesa in cielo scendere come una sposa verso la nuova dimora, la nuova Gerusalemme. L'organizzazione apostata, che conserva la terminologia ecclesiastica e che continua sulla terra, da qui in poi non viene definita neppure col termine Chiesa, ma con la spaventosa etichetta di prostituta. Perché diciamo che la Chiesa non sarà sulla terra? Per questi due motivi. Primo, i giudizi che iniziano al capitolo 6 non sono in armonia con la promessa che Dio ha fatto alla Chiesa. Se la Chiesa fosse rimasta sulla terra, verrebbe annullata la grazia di Dio perché Egli ha promesso di liberarci dal giudizio. Secondo, in ultimo, continuare dal capitolo 3 al capitolo 4 senza considerare lo stacco sarebbe ignorare la naturale e normale divisione del libro stabilita nel capitolo 1 al versetto 19. Appena ci introduciamo in quest'ultima parte del libro, contenente il gran giudizio, la tremenda ira, è bene tener presente che il centro della scena è Gesù Cristo. Egli dirige tutti gli eventi, li porta alla conclusione con successo, con determinazione. La sua presenza è evidenziata dal trono posto al centro di tutto. Leggiamo infatti nel mezzo del trono un agnello, così è scritto in Apocalisse 7, al versetto 17. È rappresentato come un agnello perché egli morì per i peccati del mondo ed egli è colui che inizierà a giudicare. La frase letta che dice «dopo queste cose» sono riferite alle cose concernenti la Chiesa, le quali sono per l'appunto concluse. La scena ora passa dalla terra al cielo. È un cambiamento, dicevamo, radicale, del quale la parola di Dio ci descrive i personaggi, le attività del cielo, in un modo tanto naturale come se fossero sulla terra. Non troviamo tensione o tantomeno implicazioni di magia o mistero, perché il ponte attraverso il grande abisso è stato attraversato con serenità. Infatti soltanto lo Spirito Santo può descrivere le cose del cielo con tanta tranquillità, come se descrivesse le cose sulla terra. Cosa sarebbe successo se fosse stato un uomo a scrivere questo libro? Sappiamo bene che nel momento in cui esso raggiungeva la scena celeste, sarebbe stato disorientato, al massimo sulle cose da dire. Il suo problema sarebbe stato: come posso dire questo? Bene, leggete i libri attuali che tentano di descrivere l'ultraterreno, l'extraterrestre o il mondo invisibile. Essi sono sempre piuttosto sbalorditivi, stupefacenti. Infatti l'uso di questo tipo di approccio è un modo che ci fa capire che un libro è falso. Oggi c'è una tremenda ossessione, perfino fra i cristiani, sul soggetto dei demoni e sul diavolo. Non c'è il sensazionale nell'Apocalisse, ma semplicemente ci spostiamo nel cielo e la scena incute timore, riverenza, ma è priva di tutto ciò che l'uomo ci metterebbe. La Chiesa non è vista con il nome consueto che aveva nel mondo, ma ora è il sacerdozio dei credenti con il gran sommo sacerdote. Gli scenari e le creature celesti ci accolgono in questa sezione, capitoli 4 e 5, prima che la nostra attenzione sia diretta sulla terra, dove all'inizio della grande tribolazione i quattro cavalieri fanno irruzione. Ora entriamo a considerare le cose del cielo e la nostra attenzione deve essere concentrata su ciò che il Signore desidera rivelarci. Cristo qui è considerato nella sua triplice funzione di profeta, sacerdote e re. Ed egli è adorato come Dio, perché egli è Dio. Leggiamo quindi il primo versetto che ci parla di queste cose del cielo. Leggiamo Apocalisse 4, versetto 1. «Dopo queste cose, vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse, sali quassù, e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito». Il termine, o meglio la frase, «dopo queste cose», è usato due volte qui, sia per aprire che per chiudere il versetto. Questa ripetizione conferisce grande enfasi, importanza alla frase. Apparentemente sembra che Giovanni sia preoccupato che coloro che negano l'esistenza del millennio possono evitarlo e scansarlo. Così, egli usa l'espressione due volte in questa particolare posizione. Vidi e udii. Questo è come un programma televisivo che stiamo guardando. Infatti, questo è il primo grande programma televisivo del cielo. Abbiamo avuto il grande piacere ai nostri giorni di vedere alla televisione una trasmissione dalla Luna, ma questo è niente paragone, questa è una trasmissione televisiva dal cielo. Questo dovrebbe interessare molto i credenti, perché il cielo è un posto reale. Ci sono una quantità incredibile di realtà, e noi dobbiamo oltrepassare questa scena che si apre davanti a noi, dobbiamo occuparcene in un modo normale, ma devo ammettere che non posso aiutarvi, perché sono molto eccitato dall'argomento. Io vidi una porta aperta nel cielo. Questa è una delle quattro porte aperte nel libro dell'Apocalisse, Esse sono per l'appunto, nel capitolo 3, versetto 8, parlando alla chiesa in Filadelfia, il Signore Gesù dice: «Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta». Sembra che questo si riferisca a una porta delle opportunità per spargere la parola di Dio, cioè l'opportunità di predicare l'Evangelo della grazia, alla quale chiunque la riceve, cioè crede in Gesù come Salvatore, può essere salvato. La seconda porta aperta, quella dell'invito, della identificazione con Cristo, è nel capitolo 3, versetto 20. «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me». Questa porta è la porta del tuo cuore. Terzo tipo di porta. Nel versetto 1 troviamo una porta aperta ancora. Come possiamo vedere, essa è la via che porta a Dio attraverso Cristo. Nel capitolo 19, al versetto 11, troviamo ancora una porta aperta nel cielo, è la quarta. Quella è la porta attraverso la quale Gesù passerà per la sua seconda venuta. Vi uscirà alla fine della grande tribolazione per abbattere tutta l'ingiustizia, la ribellione a Dio e per ristabilire il suo regno. Giovanni non vede aprirsi questa porta, perché è sempre aperta. È la porta attraverso la quale i credenti sono andati a Dio per oltre 2000 anni, come descritto in Giovanni 14, versetto 6. Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, se non per mezzo di me». Disse anche, come scritto in Giovanni 10, al versetto 9, «Da tanto tempo sono con voi, e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come mai, tu dici, mostraci il Padre?» La porta aperta verso il cielo è il Signore Gesù Cristo. Egli è colui che viene a bussare anche alla porta del tuo cuore, affinché tu possa essere perdonato mediante la fede in Lui, cosa che è grande, che è meravigliosa. Noi entriamo per fede da questa porta. Con termini moderni potremmo esprimerci così. La fede ci mette sulla piattaforma di lancio della Chiesa, che è Cristo, e nel momento del rapimento attraverseremo questa porta come un missile radioguidato. Non è solo lanciato senza meta nello spazio, ma se gli uomini sono stati capaci di raggiungere la Luna, tanto più il Signore Gesù non avrà problemi a dirigere la sua Chiesa verso il cielo. Sali quassù. È questo l'invito celeste che abbiamo letto prima per Giovanni, ed è un invito per tutti quelli che conoscono il Signore Gesù come Salvatore. Giovanni scrive in 1 Giovanni 1, versetto 3, «Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre, con il Figlio Suo, Gesù Cristo». Giovanni sta dicendo: «Lo abbiamo visto, lo abbiamo udito, e ve lo annunciamo, desidero farvi sapere queste cose in modo che possiate avere comunione con noi». E un giorno o l'altro voi possiate entrare attraverso quella porta aperta. E la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba. Questo è il suono che invita la Chiesa a incontrare Cristo nell'aria. Ma di chi è questa voce? Essa è la voce di Cristo. Ciò ci introduce a uno dei simboli più semplici che incontreremo spesso a partire da ora nell'Apocalisse. Che sia un simbolo è evidente in quanto le trombe non parlano. Gli appassionati di jazz descrivono il suono delle trombe di certi musicisti dicendo che è come se parlassero. Ciò che questi appassionati dicono ovviamente è un simbolismo, infatti una tromba non può parlare, semmai suona. La voce di Cristo è come una tromba, ed è la voce di cui ci parla l'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi 4, versetti 16 e 17. Così è scritto: «Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore». Questa è un'affermazione precisa che riguarda il rapimento. Quando qualcuno obietta che nella Bibbia non si trova mai la parola rapimento, ricordagli che la parola greca usata qui significa rapito, raccolto in fretta. Noi saremo portati in alto e la sua voce sarà come un suono di tromba. Questa voce ha portato Giovanni in alto nei cieli e un giorno vi porterà anche te e me. Sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Dopo quali cose? Dopo che la Chiesa avrà terminato il suo corso terreno e sarà rapita nel cielo. Leggiamo ora, a conclusione di oggi, cosa ci è detto nel versetto secondo di Apocalisse, capitolo 4. La prossima volta ci addentreremo in questo versetto. Ora lo leggo soltanto. «Subito fui rapito dallo Spirito, ed ecco, un trono era posto nel cielo, e sul trono c'era uno seduto». Termino qua l'appuntamento di oggi. Penso che Abbiamo visto abbastanza cose su cui riflettere, abbiamo visto abbastanza cose che riguardano il cielo e abbiamo detto che il cielo non è sicuramente un simbolismo, ma per chi crede nel Signore Gesù sicuramente è una realtà che stiamo aspettando. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, vi auguro un buon riposo, intanto ci sentiamo lunedì quando avremo ancora una volta la possibilità, l'opportunità di aprire questo libro fantastico che è il libro dell'Apocalisse. Ciao!